Marte.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Tempo di Natale, tra poco ascolteremo tutta compilation natalizia di Radio Marte, vedrete le foto, ascolterete gli auguri per tutto il mese di dicembre, quindi c'è molto movimento nei nostri studi, ma noi ci concentriamo su quello che succederà fra due giorni, cioè Juventus-Napoli, venerdì dell'Immacolata. Domani Mazzarri parlerà di mattina alle 11:15, ma sono anche i giorni di Spalletti, oggi con De Laurentiis su una nave MSC per i premi della Gazzetta dello Sport, domani al Comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, per la consegna della cittadinanza onoraria a Spalletti della città di Napoli. Due giorni intensi per Spalletti, tre giorni molto intensi per il Napoli. Però vorrei dire che si comincia con il Napoli che ha 11 punti dalla vetta, che deve gonfiare il petto per essere campione d'Italia. Mi sembra che si stia cominciando a esagerare con la man bassa che si vuole fare nei confronti del Napoli. La Juventus e l'Inter, prima su Zielinski, adesso leggo sul Corriere dello Sport in prima pagina che Giuntoli vorrebbe stia insidiando Anghissà per il Napoli. E insomma, cominciano a guardare in casa azzurra le altre squadre e onestamente cominciano anche a rompere un po' le scatole, ma resteremo concentrati su Juventus-Napoli da questo punto di vista. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti. Ci colleghiamo con il direttore di Signora Mia Calcio News da Torino, Marco Venditti. Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te carissimo, come ogni volta che ci si sente.
Ma che è sta storia di Giuntoli che vorrebbe portare Anghissà in bianco-nero? Perché ridi? Metti... Oggi c'è in prima pagina sul Corriere dello Sport, a tutta pagina.
Allora, guarda, io dico una cosa. Io la prima volta che fu presentato Giuntoli alla Juventus, io l'ho definito, lui si è messo anche a ridere. Ho detto, guardi, senta, mi permetta, io le devo dare un soprannome, lo sceriffo in incognito, cioè colui che non si sente, non si sente mai, e poi va e colpisce e prende. Allora, che lui abbia fatto sia così è la realtà, perché lo faceva anche nel Napoli, insomma, sappiamo molto bene che Giuntoli secondo me è stato il miglior acquisto della Juventus, obiettivamente parlando. Adesso il fatto che lui si stia interessando, questo non vuol dire che poi verrà preso, perché comunque molti hanno parlato anche di sgarbi che Giuntoli vorrebbe fare a Napoli perché non si sono lasciati bene, sono tutte stupidaggini, non è assolutamente così. Questi qua sono dei professionisti, fanno il loro lavoro, è naturale che lui si possa anche occupare, interessare, no? Un giocatore, anche giocatori che tra l'altro conosce, perché giocatori che magari in parte ha portato anche lui, ma questo non vuol dire che poi vada in porto assolutamente, anche perché la Juventus non può spendere, deve guardare molto bene il bilancio. Lui ha fatto una grande cosa da quando è arrivato alla Juventus, che è riuscito a ripianare delle situazioni economiche molto importanti. Adesso lui si occupa del mercato, perché il grande mercato non lo farà nella sessione invernale, in quanto l'unica cosa che dovrà fare è prendere un centrocampista, visto che noi purtroppo non abbiamo né Fagioli né Pogba, sono due mazzate terribilmente forti. Farà il grande mercato nella sessione estiva, quindi sono interessamenti, ma da qui a dire che lo prenderà assolutamente no, anche perché la Juve, ripeto, economicamente non può muoversi più di tanto. Tutto qui.
Senti, come se, con quale la marcia d'avvicinamento della Juventus e anche dell'ambiente a Torino verso Juventus-Napoli si gioca nel giorno dell'Immacolata, venerdì sera?
Allora, dunque, la marcia d'avvicinamento è sempre quella di una classica. Si sente la partita, forse secondo me i tifosi napoletani sentono di più la partita contro la Juventus. La Juventus lo sente perché ha rispetto del Napoli, se poi tra l'altro c'è anche un brutto ricordo, quello del 5-1 che la Juventus, ebbene, in qualche modo deve, non dico vendicarsi, ma cercare, ecco, appunto, di dire: oh, guardate che noi siamo la Juve, come voi siete il Napoli, noi siamo la Juve. Insomma, quello è stato un errore di percorso. Come si vive? Si vive in questo senso qui, che la Juventus sta facendo reduce da una serie di prestazioni positive, con insieme all'Inter con le difese più forti e meno in battuta, ha usato solamente 9 gare, solamente 2 gol, quindi la difesa è molto molto rocciosa, ha problemi a centrocampo la Juve, e poi in avanti gli attaccanti li ha, solamente che devono ricordarsi di essere attaccanti e di segnare. Quindi vuole continuare questa linea positiva, considerando anche che tra Inter e Juventus il distacco è minimo, e quindi la Juventus potrebbe cercare di non perdere distacco dagli interisti, i quali avete incontrato anche voi. Ma insomma, devo dire che continua, scusa la mia critica, se mi permetti la posso fare, se mi dai l'autorizzazione, continua.
Sei autorizzato a dire quello che ti pare, Sonnelli. Sei autorizzato a dire quello che vuoi. No. Nel senso
questa rubberia continua ad essere, infatti, anche il Napoli è stato la vittima, diciamo, del momento.
Cioè, cosa stai dicendo? Che adesso la Juve è vittima, diciamo così, di soprusi? No, perché sarebbe una novità nel panorama storico mondiale del calcio. No, onestamente. È una novità, guarda, è una notizia da prima pagina.
Guarda, quello che ci hanno fatto l'altro anno, insomma, ha veramente dell'allucinante, più 15, meno 15, più questo, più quell'altro. È naturale che una sorta di miracolo che la Juve sia ancora in piedi, qualsiasi altra squadra sarebbe crollata a terra, no? Perché se voi ricordate, proprio prima della partita col Napoli a noi ci hanno penalizzato di 15 punti. Adesso, per carità di Dio, poi si può dire tutto e il contrario di tutto, però a livello psicologico sicuramente non è una cosa che fa bene a una società di calcio vedere queste penalizzazioni che arrivano così.
Evidentemente in una certa misura sono meritate, Marco, forse.
Ma
no?
sicuramente hanno fatto delle pirlate, quello sicuramente sì, per carità di Dio, però le sanzioni sono state molto pesate. No, ma quello che volevo dire io era riferito all'Inter, che l'Inter sta facendo veramente quello che vuole, protetta un pochino da tutte le parti, e anche il Napoli è stata adesso obiettivamente è stata penalizzata, perché mi sembra che su Osimhen, su Lobotka ci sia molto da parlare.
E quindi una curiosità, tu, diciamo così, da referente della comunicazione in casa juventina, come direttore di Signora Mia Calcio News, in questo momento vorrei capire, tra le righe stai dicendo che il fatto che il Napoli sia stato penalizzato contro l'Inter, poi nella gara successiva, insomma, deve costringere la Juventus a tenere gli occhi aperti? Perché
ma guarda, senti, ascolta, io a te ti reputo un buonissimo, eccellente, al di là dell'amicizia, del rispetto tra noi, un eccellente comunicatore. Sappiamo molto bene che la Juventus non ha diciamo un rappresentante importante che si faccia sentire come De Laurentiis, che ha perfettamente ragione con quello che è successo. Diciamola tutta, passami la licenza un pochino oxfordiana, si è incazzato come una bestia quando gli è stato defraudato da cose che non andava, che non erano corrette in occasione della partita con l'Inter. È naturale che questo porta ad una certa attenzione affinché non si sbagli. Non è uno svantaggio per la Juve, ma comunque la Juventus, che ogni qualsiasi piccola cosa viene tartassata, insomma. Con questo non voglio dire che il Napoli è avvantaggiato dallo svantaggio che ha avuto con l'Inter della serie. Oh, guardate, dobbiamo massacrare la Juventus perché al Napoli gli hanno fatto quello. Non andava fatta la cosa al Napoli e non andavano fatte tante altre cose. Ma io sto parlando dell'Inter.
Però Marco, sì, no, parliamo dell'Inter, ma nel frattempo chiudiamo il discorso Juventus da questo punto di vista, dicendo che però ci sono 100 anni, c'è un secolo di crediti da parte degli altri nei confronti della Juve. Insomma,
non so se è proprio un secolo di crediti. Adesso mi fai dire delle cose che
no, vabbè.
Adesso mi vuoi sfrugugliare.
No, vabbè, facciamo così, ne parleremo un'altra volta, perché poi
sicuramente.
Ci dici la formazione che Allegri ha in mente di schierare tra 3 giorni, venerdì
ma
sera?
Ma guarda, ascolta, la formazione è esattamente quella che ha giocato contro il Monza.
Quindi Szczęsny in porta, Alessandro, Bremer e Gatti nei tre di difesa, Cambiaso largo a destra, Kostić largo a sinistra, in mediana Rabiot, McKenny e Nicolussi, e Vlahović e Chiesa di punta.
Sì, però attenzione che c'è forse la possibilità che sia acciaccato, anche per la panchina, sto parlando, Lugani, che quindi sai, Lugani adesso non ha mai giocato come in questo periodo, quindi diciamo che in panchina ci sono un paio di situazioni così che sono ancora da decidere. Per quanto riguarda Locatelli, attenzione che Locatelli sono tutti giocatori che possono entrare in corso d'opera, ancora a dolore, quindi non partirà assolutamente da titolare, questo è ovvio. Quindi Nicolussi, Caviglia in un certo senso va proprio lì a prendere la posizione di Locatelli. Nicolussi Caviglia, che è un giovane ragazzo della Val d'Aosta, veramente, veramente eccellente questo ragazzo, ma come poi d'altronde tutta la cantera, mi permetto di definire tutta la cantera della Juve, compreso anche su lei nel Frosinone, che sta facendo molto bene. Quindi di necessità virtù, Allegri non è mai ricorso, non ama il discorso legato ai giovani se non hanno più di 25 anni, però devo dire che per ragioni di necessità, insomma, si sono messi in mostra dei giocatori che sono anche nel parco europeo, sono veramente interessati. Quindi la formazione, guardate, la formazione ricalca quella che
ha battuto il Monza.
Domani ci sarà la conferenza stampa, il giorno prima della partita, e ne sapremo ovviamente qualcosa di più. Quindi al massimo la formazione è quella. Ecco.
Grazie Marco per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Un abbraccio forte.
Buona giornata al direttore di Signora Mia Calcio News. Domani ci sarà anche la conferenza stampa di Walter Mazzarri, e Danilo e Locatelli, come avete sentito, nella Juventus sono disponibili, quindi andranno in panchina pronti ad entrare a partita in corso. Abbiamo fatto una panoramica sulla Juventus in attesa di questa partita di venerdì, tra poco la faremo riguardo al Napoli. Telefoni aperti allo 0816363663. Napoli che cerca di mettere a punto la fase difensiva con Juan Jesus, che come abbiamo già detto ieri potrebbe giocare al centro al posto di Østergaard, al fianco di Rachmani, e Nathan confermato terzino sinistro con Di Lorenzo dall'altro lato. Poi altre variazioni non dovrebbero esserci né in mediana né in attacco in casa azzurra. A tra poco.
Marte.
Allora, devo dire che c'è qualcuno che non è stato d'accordo. L'intervento del collega che segue la Juventus, giornalista da Torino, il quale si è lamentato dei torti arbitrali che la Juve ormai ha da un po' di tempo, ha detto che le penalizzazioni che ha avuto il Napoli in campo dalla direzione di gara di Massa poi si potrebbero riverberare sulla partita di venerdì. Allora, io voglio dire, sono punti di vista e opinioni. Dico a quelli che protestano attraverso i messaggi: dobbiamo sempre stare a casa nostra, cioè restare nel nostro cantuccio, non possiamo allargare, cercare di capire come la pensano gli altri, volevo chiedere. Poi c'è solo un signore che veramente è una persona, io non so come ragioni, usa la parola vergogna di fronte all'intervento, al fatto che noi abbiamo fatto intervenire un giornalista da Torino. Usare la parola vergogna si dovrebbe usare con il contagocce per cose importanti, non per banalità, e soprattutto non quando si discute di calcio. Quindi, caro signore, si dia una regolata da questo punto di vista. Se ce la fa, rifletta un attimo su quello che dice e quello che scrive. Va bene, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia. Il Napoli di fronte alla Juve dovrebbe schierare Juan Jesus al centro della difesa con Rachmani, Nathan confermato terzino sinistro, non dovrebbe cambiare altro, Zielinski dal primo minuto in mediana con Anguissa e Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Io dico che il Napoli gonfierà il petto da campione d'Italia, e quella di venerdì non è più una partita speciale, deve essere una partita come tutte le altre per il Napoli, nella quale il Napoli deve fare punti per restare nel novero delle quattro squadre per la Champions League. 0816363663 per intervenire in diretta. Noi abbiamo con noi Michele Plastino oggi. Michele, che bello averti con noi.
Guarda, che bello per me, per vari motivi, ma intanto soltanto una cosa voglio dire. Allora, Radio Marte, che è una straordinaria radio che si occupa di calcio, si occupa del Napoli, ma tutto quello che volete, dovete considerare, lo dico agli amici ascoltatori, che il tifo è un'altra cosa. Nel tifo è legittimo che uno non vuole sentire l'altra parte, che ragioni per conto proprio. A Roma si dice con gli occhi foderati di prosciutto, tutto quello che volete. Ma una radio ha una funzione, che è quella di informare, di sentire pareri. E per me, altro che vergogna invece, bravissimi, perché è così che deve essere, per capire come funzionano le cose.
Come la pensano oltre... da quelle parti, insomma, dobbiamo farlo.
Sì, no, ma anche oltre un metro da casa tua, no? Ma perché no? Cioè, ma che problema, che cosa è che cambia sentendo un parere di un collega o comunque di qualcuno che sta da altre parti? Che cosa cambia nella vita? E per questo hai perfettamente ragione tu, il termine vergogna è frutto magari di un momento di rabbia del nostro amico ascoltatore, però magari adesso ci sta già ripensando e vedrai che magari ti scrive qualcosa di molto più positivo. Ne approfitto anche nel dire questo per ringraziarti ancora una volta. Ieri nella mia radio, quella che dirigo, Radio Sportiva, Radio abbiamo Sportiva. Nominato Radio di Napoli, che sottolineava, e questo mi ha riempito d'orgoglio, il nostro comune, tuo e mio, senso di correttezza nell'approcciarci, nel senso che tu avevi dato la possibilità di fare gli auguri a Radio Sportiva per il compleanno dopo vari anni e io nel ringraziamento per questa concessione, questo nostro amico l'ha detto quindi anche appunto in nazionale, no? Alla radio, mi ha fatto piacere di ricordare Radio Marte, oltre che appunto a Radio Sportiva, e te, e questo mi fa
grazie
più
Michele, molto ci bello mancherebbe. Sentiamo Antimo cosa ha da dirci al telefono, lo 081 63 63 63. Antimo, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, buongiorno signor Plastino e buongiorno
Michele,
buongiorno. Allora, innanzitutto perfetto il fatto che intervengono giornalisti di altre fili, altre visioni. Mi sembrava un po' pazzesco quello che dicevo, però
certo.
Non condivido, ma ci mancherebbe altro che non possano intervenire. Poi volevo chiedere una cosa.
No, perché questo, scusami che dire, il sentimento da quelle parti, hai capito Michele? Lo dico anche io, perché sono sconcertato anche io, cioè nell'ambiente Juve pensano di essere danneggiati da un po' di tempo. Io ho detto c'è un secolo di crediti però degli altri nei confronti della Juve.
Non sai quante proteste.
Però poi hanno detto addirittura che sono spaventati dal fatto che il Napoli sia stato danneggiato con l'Inter domenica.
Ho sentito.
Questo si possa riverberare sulla partita di venerdì. Siamo veramente, diciamo così.
Scusami per la precisazione. Allora, io sono perfettamente d'accordo con te e oltretutto, così come ho detto che non bisogna usare il termine vergogna, ma lo stesso credo che chiunque faccia questo tipo di ragionamento è un ragionamento degli anni 60, quando lo facevamo tutti, ed era a causa della Juve tra l'altro che si facevano questi ragionamenti, certo. E tu non sai adesso, anche per quello che riguarda appunto l'area che dico, quanti commenti ricevo avvelenati di tanti tifosi juventini per cui non ci sono interventi a loro favore di fronte a tutte queste ingiustizie. Poi insomma, voglio dire, ingiustizie nel calcio per gli arbitraggi ce l'hanno tutti e sarebbe il caso che uno si abitui ad averli, perché fanno parte del nostro mondo e vale per tutto. L'importante è che sia ripartito tutto bene, quello, e allora bisogna avere la memoria.
Antimo, la tua domanda.
Volevo chiedere una cosa, non so se avete letto oggi il Corriere del Mezzogiorno, il Corriere della Sera, che dicevano che il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso semplicemente perché era la meno peggio rispetto a tutte le altre. A parte ci sono dei giornalisti bravissimi del Corriere della Sera del Mezzogiorno, mi sembra strana questa cosa, ma diceva proprio testualmente che ha vinto lo scudetto perché era la meno peggio. Ma io dico, ma glielo possono chiedere, se sono d'accordo anche l'Ajax, che era la meno peggio del campionato italiano, se era d'accordo anche l'Ajax,
ma il 5-1 alla Juve pure, Il 5-1 alla Juve, mi sembra.
Ma tu sei d'accordo, Gianluca?
Io assolutamente no, assolutamente
perfetto,
no.
Perfetto, va bene.
No, anche perché quest'anno le squadre sono peggiori dell'anno scorso, quindi pensa un po'.
Appunto, sono d'accordo. Comunque io vi seguo sempre, il signor Plastim, Michele per me è un mito. Grazie
io, Michele.
Poi tra l'altro io ascolto sempre, credo che non sia un problema, ascolto sempre Radio Sportiva perché...
Ma adesso non esageriamo.
No, ma non è un problema, non vi preoccupate.
No,
siamo gemellati.
Gianluca, ma perché una volta non chiamate in radio Cicchi, che è favoloso? Io penso che sarebbe un bellissimo ponte, Cicchi con Radio Marte.
Quando ci sarà Napoli, tipo una partita importante della Fiorentina.
Va bene, cioè, quando ce lo consentirà Michele. Michele, ma il Napoli si è scucito lo scudetto dal petto domenica?
No. Perché questo è un campionato, come dicevi tu, che è molto peggiore dello scorso anno da un punto di vista di qualità, ma anche con maggiori direi imprevisti, imprevedibilità, tutto può accadere ancora, mentre voglio ricordare a chi ha scritto e detto che il Napoli era la meno peggio, che l'altro anno si era partiti con l'idea che appunto c'erano delle squadre fortissime, faccio l'esempio dell'Inter che era la candidata numero uno, poi c'era sempre il Milan, la Juve, eccetera. Il Napoli l'anno scorso invece ha vinto un campionato con straordinaria qualità di gioco, e che è stato anche il problema poi di quest'anno per lo stesso Napoli, perché rivedere quella qualità di gioco è abbastanza complicato per tutti. A livello europeo non solo a livello italiano.
Michele, Juventus-Napoli, insomma, io dicevo e basta con questa partita, questo atteggiamento da provinciali, il Napoli gonfierà il petto e diventa una partita come le altre per il Napoli di Mazzarri, possiamo dirlo
certo,
questo?
Ma certo, sono convinto. Sai, adesso da quant'è che stiamo dicendo che Mazzarri più che un compito tecnico ha un compito psicologico, ancora di più adesso dopo la sconfitta, capito? Per cui... è un durissimo lavoro quello di Mazzarri. Se riuscirà a ottenere dei frutti, siglerà il miglior campionato della sua carriera, al di là dei risultati, perché è arrivato in un momento estremamente complicato e dopo un inizio buono invece gli è arrivato questo contraccolpo della scorsa partita. E sai, è dura, è un lavoro durissimo. Mazzarri ne ha le capacità.
Va bene Michele, noi ci salutiamo qui, ci ritroviamo presto qui su Radio Marte e anche al tuo corso ovviamente con il piccolo gruppo. Ricordate sempre l'email di riferimento micheleplastino@virgilio.it per partecipare al corso, per chiedere informazioni, semplicemente Michele vi risponderà.
Allora io ti ringrazio, appunto mandatemela a micheleplastino@virgilio.it, ma quella è casa tua, sei ancora una volta stravichiesto e grazie per quando sei venuto, ma dovremo farlo insieme proprio. Va bene,
e lo faremo.
Un abbraccio.
Grazie Michele.
Un abbraccio. Grazie.
Ci sentiamo nei prossimi giorni. Buon Juventus Napoli anche a te. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo in Argentina e poi a Castel Volturno, a tra poco.
Marte.
Io poi devo sempre rispondere agli scienziati di WhatsApp, perché insomma ce ne sono tanti, illuministi 2.0 come questo amico che scrive: fino a pochi giorni fa giunto li voleva portare Zielinski, adesso anch'issà quanto inchiostro sprecato, e tu, voi intesi come redazione, andate dietro a queste stupidaggini. Bisognerebbe distinguere tra notizie e bufale. Allora, c'è una prima pagina intera del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni: non sono né stupidaggini né bufale, c'è sicuramente qualcosa dietro a una prima pagina di un quotidiano nazionale a tutta pagina su anch'issà. Su Zielinski ti comunico, caro amico, le comunico che oggi è 6 di dicembre, tra 25 giorni Zielinski può firmare con chi vuole perché è libero, quindi può firmare per la Juve, può firmare per l'Inter o per qualsiasi altra squadra. Se il Corriere dello Sport dedica una prima pagina intera in nazionale alla Juve, aggiuntoli che vorrebbero portare anch'issà a giugno alla Juventus, che sono interessate anch'issà, non è una bufala, una stupidaggine, ma certamente c'è dietro un'intenzione o un'attività da parte dei protagonisti che abbiamo appena citato. Sia ben chiaro questo, che cominci a essere chiaro anche nella testa di chi pensa che il giornalismo non sia una cosa seria. Ecco, questo è il punto che volevo ribadire. E adesso andiamo in Argentina da Sabatino Durante, un operatore di mercato che conosce molti calciatori, soprattutto in Sud America. Sabatino, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi. Qui è ancora mattina.
Che ancora mattina, stai facendo colazione?
No, non ancora.
Senti, ma
parlo con voi e poi scendo a fare colazione, dai.
Senti, tu sei, insomma, a Buenos Aires, sei stato in tutti i luoghi di Maradona, mi hai anche inviato delle bellissime foto lì insomma.
Beh, vabbè, ma
Maradona si vive ancora in ogni angolo di strada, no? In ogni punto della città.
Ma certo, in qualsiasi parte, ristorante, bar, trovi la foto di Diego in varie versioni, oggi accompagnato anche da quella di Messi. È la città di Diego, insomma, no? Sta terminando il calcio del 2023 e quindi sto accompagnando le fasi finali.
Senti, tu conosci molto bene il calcio brasiliano, devo dire, hai visto che Nathan con l'Inter ha giocato da terzino sinistro, come se l'è cavata? Insomma, ormai sono passati 3 mesi da quando è cominciata la stagione, non è che abbia entusiasmato Nathan né da terzino sinistro né soprattutto da difensore centrale, come mai?
Allora, ma io ho visto le partite, mi sembra che non abbia mai demeritato.
No, ma in marcatura è un po' lacunoso, nella marcatura, non tanto nell'impostazione della manovra, ma nella marcatura mi sembra lacunoso.
Allora, lui parte come terzino sinistro, insomma, nelle giovanili ha fatto quel ruolo, l'ha fatto anche in prima squadra in alcuni momenti. È chiaro che Mazzarri gli ha dato dei compiti difensivi, cioè arrivava a centrocampo e poi doveva tornare contro l'Inter. Io do un giudizio positivo invece sulla prima parte della stagione, perché chiaramente è sempre il discorso, sempre che cosa ti aspetti. Cioè, io mi aspettavo questo, sono un ragazzo giovane, pagato relativamente poco, perché con 10 milioni in Brasile difficile che trovi. Se vuoi un nazionale, tiri fuori 40, Eder Militon, che è il nazionale, tiri 60-80 milioni di euro, oggi ce ne saranno 110-120 e trovi un giocatore fatto. Se invece vai a trovare un profilo in prospettiva, questo ragazzo che ha fisicità, ha un bel piede, deve chiaramente migliorare in alcune situazioni, ma non mi sembra che abbia demeritato rispetto agli altri di reparto. Il problema è un altro, secondo me, che va via un giocatore che aveva già un'esperienza in Europa, perché il Fenerbahce e la Turchia sono un campionato europeo, quindi ha un'esperienza tale, e aveva la personalità anche per guidare la difesa, per dire saliamo, scendiamo, eccetera. E probabilmente se cercavi un profilo che in una difesa in cui hai un portiere che, come tutti i portieri, fanno ogni tanto qualche errore, ma magari non ha una grande personalità, hai un altro giocatore che è il norvegese, che non ha una grande esperienza, eccetera, devi andare a cercare un profilo già fatto, che magari è un'esperienza in Europa. Se vai a cercare un profilo di prospettiva, l'hai trovato. Questo è un ragazzo che diventerà un Toloi della vita, diventerà un Bremer. Il Napoli ha fatto questa scelta, quindi io non mi aspettavo di trovare un Thiago Silva dopo 5 anni in Europa, un ragazzo che è cresciuto. Se vi ricordate, Toloi o Bremer all'inizio non erano meglio di lui in maniera assoluta.
Senti,
bisogna dare il tempo di crescere un po' come le piante, insomma, ecco.
Sabatino, ma Juan Jesus sembra indicato, siamo candidato a una maglia da titolare al centro al posto di Ostigard al fianco di Rachmani, con Nathan terzino sinistro contro la Juventus, quindi il Napoli avrebbe, diciamo così, tutta la parte sinistra della difesa brasiliana. Juan Jesus, Nathan, questa scelta ti convince? Juan Jesus al posto di Ostigard al centro della difesa contro la Juve?
Probabilmente cercherà un po' più un giocatore magari con più esperienza e con magari un in grado anche di contenere insomma Vlahovic. Juan Jesus ha esperienza, credo che sia una partita in cui l'esperienza conti molto, perché il Napoli mi viene da ridere quando dico prende un sacco di gol perché non fa gol. Il problema del Napoli è che non fa gol.
E com'è possibile che non faccia gol con giocatori come Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Zielinski?
Perché un po' sono le annate storte, ma scusa, l'anno scorso ogni volta che toccava la palla faceva gol,
sì.
Sia Kvaratskhelia sia Osimhen. Quest'anno lo vedete anche voi, cioè palloni che l'anno scorso entravano dentro, quest'anno escono fuori di 10 centimetri, oppure come nel caso di Politano prendono la traversa, sono fasi. Il calcio, come la vita, è fase, bisogna accettare, bisogna parlare meno, lavorare di più, perché e poi soprattutto il Napoli parte sempre a sprombattuto, perché era anche contro il Real Madrid, contro la Lazio, la partita che poi ha perso, contro l'Union Berlin, cioè parte, gioca benissimo, eccetera, non fa gol. Poi si allunga in questa spasmodica ricerca del risultato. Secondo me, una delle poche cose che sicuramente ha detto Garcia è che quando non puoi vincere è bene che porti a casa il pareggio, perché il pareggio non evita tante polemiche, evita lo sconforto, evita eccetera. Secondo me è la gestione della partita. Una volta che tu non riesci a vincere per sfortuna, per incapacità eccetera, devi chiudere le chiappette, scusatemi
Il Napoli ce l'ha, perché la fase difensiva è comunque lacunosa, al di là che coinvolge anche il centrocampo, sia ben chiaro, e non soltanto i difensori. Quindi
no, chiudere... la squadra si allunga nella possibilità, cioè in questa spasmodica ricerca di a tutti i costi il risultato. Quando vedi che il risultato non viene, e fra una sconfitta che ti porta a polemica, tristezza, sconforto all'interno dello spogliatoio, ma manca, per questo manca personalità, manca qualcuno che dica voglio, stiamo buoni.
Quindi tu sei come la pensi come Garcia, se non si riesce a vincere meglio pareggiare, insomma, ecco.
Non è che la penso come Garcia, tutti gli allenatori, tutta la gente di calcio. Allora, c'è un calcio fatto in seduti e un calcio vissuto con l'erba sotto, e ti dice che una sconfitta ti porta una serie infinita di riflessioni negative, il pareggio è un tampone. Allora, quando non riesci a vincere, prova a gestire la partita,
tutto
chiaro.
Non prendere
gol, chiudi gli spazi. Invece il Napoli, poi il discorso dei difensori, è chiaro che quando per esempio come la partita contro il Real Madrid, intanto qualche volta quando non hai attaccanti di riferimento, invece di giocare con quattro difensori puri, perché considero anche il capitano, no, un difensore che sa anche difendere, cioè ha giocato con tre difensori puri più Di Lorenzo che fa anche la parte offensiva, ma non avevi attaccanti di riferimento, perché Rodrigo è un fantasma che arriva e sempre da lontano, Bellingham appare come la Madonna di Pompei ogni tanto, eccetera. Quindi magari cambia anche l'assetto.
Sì, effettivamente, Sabatino.
Tu mi parli in fase difensiva, ma il Napoli ha sempre giocato spesso e volentieri con i difensori che stavano lì ad aspettare qualcuno che arriva. Qualche volta bisogna anche cambiare l'assetto difensivo, perché non puoi giocare sempre con difensori quando la squadra gioca con un solo attaccante, perché poi dopo il difensore puro, quando si vede arrivare all'improvviso dal centrocampo o dalla fascia laterale, rimane un po' un attimino
disorientato. Hai ragione, cantona. Penso che Mazzarri con il tempo, Sabatino, ci stia lavorando. Ci risentiamo presto, Sabatino. Nel frattempo, buona colazione in Argentina, Buenos Aires. Un abbraccio forte, a presto.
Buon lavoro a voi.
Grazie a Sabatino Durante per essere stato con noi. Vogliamo in pubblicità, tra poco andremo a Castel Volturno. Da Francesco Modugno, telefoni aperti allo 081-63-6363. A tra poco.
Marte.
Dopo aver parlato con Gigi Soriano e Tony Molasso con la regia, in questo momento mi sorge il dubbio quale sia la differenza tra l'apparire e l'essere. Ecco, è vero Molà, c'è una differenza però tra l'essere e l'apparire. Molti appaiono e non sono, molti sono e non appaiono, insomma, è purtroppo, perché poi chi è e non riesce ad apparire ha anche delle penalizzazioni. Non si vende bene, come si dice in gergo, va bene? Un po' di messaggi vocali prima di andare da Francesco Modugno, eccoci qua, sentiamo questo, via.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Beh, il fatto che le altre squadre vogliano pescare in casa nostra, è chiaro, un po' dà fastidio, però credo che un po' debba farci piacere. Vuol dire che comunque abbiamo patrimonio tecnico molto valido. E poi io penso sempre che poi alla fine i calciatori passano, ma la maglia resta. Oggi c'è Zelinski, anch'issà, domani ci saranno Pingo e Palla e andiamo avanti. Buona giornata.
Buona giornata, caro amico Francesco Modugno. Buon pomeriggio a uno dei nostri moschettieri. Buon pomeriggio, Francesco.
Buon pomeriggio. Ma sei, riflettevo sull'apparire e l'essere.
Eh sì, perché poi ci eravamo fatti delle domande. Io ho detto tu sembri, tu sei.
Pensavo che con un po' di, diciamo, buon senso, ma soprattutto napoletanità, più che apparire, qui bisogna apparare.
Allora il senso è essere, apparire o apparare, ecco, è il nuovo Shakespeare che dovrebbe coniare questo, capito?
Sì, che sta un po' di, diciamo, meglio un giorno da leone o cento da, no, come le,
meglio un giorno da leone, cento da pecora, 50 da orsacchiotto, diceva,
esatto, più o meno che cadiamo lì, che più o meno cadiamo lì.
Francesco, ma come procede questa marcia di metamorfosi del Napoli, di Mazzarri, con la difesa, la fase difensiva da mettere a posto, con la condizione fisica da migliorare prima della Juve?
Prosegue con una fatica che è fisiologica di un allenatore che chiaramente si sta dannando per dare una sua impronta, per mettere mano a questa squadra, per sistemarla, per aggiustarla nella fase di non possesso, come dicevi tu, per far crescere la condizione atletica di una squadra che dura troppo poco. Se pensi, di fatto, un tempo a Bergamo, 80 minuti al Bernabeu, però in una partita è un po' particolare che poi andrebbe letta, e i 60 con l'Inter, quindi è chiaro che Pirimi sta esprimendo, secondo me, anche un buon calcio fatto di qualità, di idee, di principi più o meno nuovi, con l'atteggiamento giusto, però nel calcio di adesso, se la gamba non ti dura, il problema è che non la riprendi facilmente. Ci sarebbe bisogno di allenamenti, ci sarebbe bisogno bisognerebbe avere tempo, ma qui tempo non ne hai, cioè venerdì giochi con la Juventus e poi c'è il Braga e poi non ti fermi mai, non è facilissimo.
Senti Francesco, ascoltiamo questo messaggio vocale insieme, sentiamo cosa da dirci questa
amico. Comunque ragazzi, ormai proprio si vede che il mondo è alla frutta, anche i juventini si lamentano degli errori arbitrali.
È successo prima da Torino, e io ho risposto che c'è un credito di un secolo da parte degli altri, quindi...
Salve, sono Marco da Napoli. Comunque ciao Luca, volevo dire due cose. Una, volevo fare una critica a te.
Grazie.
Per quei ragionamenti da provincialismo che hai fatto in settimana, che Napoli doveva fare di un overgore a Madrid per pensare all'Inter.
Ma io non ho fatto, allora io ti stoppo subito perché non era questo il mio ragionamento, ma era semplicemente dire che la partita con l'Inter per me era più importante di quella con Real Madrid. Mica ho detto che il Napoli avrebbe dovuto pensare più all'Inter che al Real Madrid, questo non l'ho mai detto, per cui è evidente che la percezione di certe cose o l'apprendimento di certe parole, l'interpretazione delle parole, poi come vedete è a volte soggettiva e induce anche nell'errore delle valutazioni. Sentiamone un altro.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sono perfettamente d'accordo con il tuo pensiero e per quanto abbia rimarcato Plastino. Non esiste che ci debbano essere paraocchi nell'informazione, è giusto ascoltare tutti, Poi uno può condividere come non può condividere, rimanere esterrefatto per quello che è stato detto, però è giusto così. Io credo che siano pochissimi che la pensano diversamente. Magari questo signore avrà espresso un suo parere, ma resta il suo. Tante cose a tutti.
Ecco, l'ultimo, poi torniamo da Francesco Modugno, eccoci qua, sentiamo.
Caro Gianluca, sono sempre solo juventino, forse ricordano il bar, dimenticano il bar spento contro la Salernitana, contro il Genoa, te ne posso elencare un milione.
Sì, ma è recente.
L'ultimo fallo su Chiesa in Juventus-Inter e gol dell'Inter, ma non fa niente, va bene così. Il tifoso del Napoli non se ne importa di stare a meno 11 dall'Inter, gli cuoce tanto il se, perché sta a meno 9 dalla Juve.
Ma no, ma che di, assolutamente no. Chiedo aiuto subito a Francesco Modugno. Francesco, il Napoli gonfia il petto da campione d'Italia e dopodomani, venerdì, gioca una partita come tante altre. Non c'è più questo atteggiamento veramente provinciale a questo punto, da considerare la partita con la Juventus, anche dopo il 5-1 dell'anno scorso, come una partita speciale, o no? Possiamo dire?
Mi dai proprio 30 secondi?
Come no?
Perché gli amici che ci hanno scritto, ti hanno scritto, insomma, secondo me una riflessione me la generano. La prima è un dato di fatto, però è oggettivo, non è provincialismo. La partita con l'Inter valeva più di quella con Real, cioè alla luce di quella che è la stagione, la classifica in Coppa, quella con Real ti potevi permettere anche di perdere. Infatti c'hai chiaramente l'occasione, l'opportunità col Braga. Quella con l'Inter valeva tanto, perché la stagione te la poteva riorientare in un altro modo. Sull'informazione, giusto, sì, ma fino a un certo punto. Poi però mettiamo in chiaro che ci sono i giornalisti, ci sono quelli che fanno comunicazione, che fanno altro nella vita, e poi ci sono quelli che parlano al bar. Però ci sono i giornalisti, quindi non confondiamo. E con la Juventus, sì, io penso che continua ad essere una partita emotivamente differente dalle altre. Sarò un nostalgico, un romantico, sarò che sono cresciuto come tutti in questa città e circondato da chi poi ha atteso questa partita in maniera particolare, che non vuol dire essere provinciali. Secondo me significa anche un po' godersi la sana rivalità, quella appassionata del calcio. Poi è chiaro che a fine stagione le valutazioni saranno indipendenti da come sono andate le partite con la Juventus, però non possiamo negare che ci si approccia a questa partita in un ambiente che chiaramente l'aspetta come una partita differente dalle altre, un po' simile.
Senti Francesco, prima di salutarci, che c'è Dario Sannataro con maglione rosso, oggi dobbiamo scattare delle fotografie per il Natale, sai, e quindi ci siamo messi in rosso, io in bianco, lui in rosso, ed è pronto a entrare con Marte Sport Live. Ti chiedo, la difesa sarà leggermente modificata rispetto all'ultima uscita, la difesa del Napoli contro la Juventus? Juan Jesus dovrebbe giocare al posto di Østergaard al fianco di Rachmani, confermato Nathan a sinistra. E dici anche come sta Di Lorenzo, perché insomma c'è un piccolo risentimento muscolare per l'esterno destro del Napoli, fino a che punto, diciamo, potrebbe condizionare il suo impiego?
No, innanzitutto ti dico che magari, voglio dire, sfruttando un altro canale, Gigi Soriani mi diceva che Sannataro deve fare foto per la Befana, non per il Natale.
Ah, ecco, sempre a proposito dell'essere, dell'apparire o dell'apparare, lui appara con la Befana, giusto?
Dice lui fa la Befana, Di Lorenzo, io non penso che sia una fase nella quale chi gioca tanto, e Giovanni è uno che ne gioca tante, perché poi anche quando c'è la pausa qualcuno dimentica che va in nazionale, gira il mondo e ne gioca due da 90 minuti. È in una fase nella quale magari un po' le fatiche vanno gestite, le deve gestire, non so se ha un problema, diciamo, se ha un infortunio, ecco.
Era un piccolo affaticamento, insomma, possiamo...
Io penso che sia in una fase nella quale poi le fatiche vanno anche un po' gestite, quindi magari si può fare un lavoro personalizzato, un giorno carichi di più, un giorno meno, ma è abbastanza fisiologico, ordinario. È chiaro che lui ne gioca tant'è che ti dico, per esempio, che a gennaio dovesse andare via Zaniolo, io non escludo che Napoli possa prendere anche un altro esterno destro basso e te dopo.
Bello, così Juan Jesus ti convince al fianco di Rahmani con Nathan a sinistra?
Juan Jesus è un difensore di grande esperienza. Io dico sempre che se lo scompone JJ è il profilo ideale, cioè, c'ha tutti i parametri altissimi, giocatore che ha struttura fisica, che ha letture, che ha esperienza, bravo di testa, buon piede in uscita, il miglior JJ mi convince sempre, il miglior Juan Jesus mi convince sempre. Spero che, poiché immagino possa giocare a Torino, sia una di quelle partite che la giochi al suo livello top. E in questo momento dietro, ma come fase difensiva, ripeto, è un Napoli che deve un po' ritrovare un certo equilibrio, una solidità, una compattezza, ed è il lavoro di Mazzarri di questi giorni.
Ecco, ti dico subito, prima di salutarti, che Dario Sarnataro dall'altro lato del vetro mi fa capire che Juan Jesus non è d'accordo con te. Ecco, quindi magari te lo ricorderai la prossima volta in cui parlerai con lui in diretta di questo, va bene?
Ma Kim, indiscutibilmente Sarnataro ha sempre ragione.
Vabbè, non è d'accordo, che c'entra, ma le opinioni sui calciatori sono divergenti in molti casi, per carità, anzi difficilmente la si pensa allo stesso modo. Francesco, buon lavoro e buona giornata, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Lasciami solo dire che se c'hai Kim Min-jae, gioca Kim Min-jae, se non c'hai Kim Min-jae, vedi quelli che hai, Juan Jesus. Juan Jesus può giocare, ma può giocarci anche Ostigard. In questo momento, secondo me, non hai una gerarchia propriamente definita. Forse se andiamo a costruire la difesa ideale di ognuno, tutti magari metteranno Rahmani, ma neanche lui in questo momento sta disputando una stagione straordinaria. Quindi se Juan Jesus fa la sua partita alla fa bene, ci può stare. Ma è chiaro che non c'è una gerarchia, secondo me, in cui qualcuno in questo momento emerge e si fa presente.
Tutto chiaro, Francesco, buon lavoro e buona giornata. Ci sentiamo nei prossimi giorni qui su Radio Marte, uno dei nostri moschettieri, Francesco Modugno. Grazie per essere stato con noi. Arriva The Man in Red. Dario Sarnataro, Gigi Soriani, grazie a te e a Tony Molà per aver curato la regia, a voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Saluti, baci e buon pomeriggio.